Vorrei partire dalla parola del Vangelo di oggi, dalla vite e tralci. Perché siamo qui? Questa è una parola che era molto cara a Santa Chiara. Noi tant'è che la leggiamo proprio nella solennità di Santa Chiara, la proclamiamo. E dice: rimanete in me e io in voi, perché senza di me non potete far nulla. È la parola che il Signore ci dona oggi e ci dice che siamo i tralci di un'unica vite, che è Cristo. Questa vite ha diversi ceppi, evidentemente, no? E noi siamo i frutti di quella parola vissuta da Francesco e Chiara, che sono rimasti in lui e hanno portato molto frutto, un frutto che rimane ed è qua, ecco, 800 anni dopo Francesco e Chiara. E se siamo innestati in questa vite, significa che abbiamo la stessa linfa, che la stessa vita di Cristo scorre anche dentro di noi. La stessa vita che scorreva in Francesco e Chiara scorre anche dentro di noi. Una cosa veramente grande e bella. E questa vita ha un nome, è lo Spirito Santo, che ci permette oggi, a distanza appunto di 800 anni, ancora di vivere la vita di Francesco e Chiara. E quindi ecco, a partire da questo vorremmo iniziare questo incontro invocando questo Spirito, che sia lo Spirito a guidarci, a guidare questa giornata, questa mattinata che vivrete, prima attraverso questa riflessione, poi attraverso un momento di preghiera, riflessione personale e infine nella condivisione che potremmo fare con molta libertà per finire con la celebrazione dell'Eucarestia, che è il rendimento di grazie, il riproporre e rivivere il dono d'amore di Cristo per noi. Quindi ecco, con l'invocazione allo Spirito iniziamo, vi chiederei di accendere il cero pasquale, qua, con un accendino che là dietro, che è... Abbiamo un sacrestano eccezionale, ecco, che è il segno di Cristo risorto in mezzo a noi. Ecco, adesso che abbiamo invocato lo Spirito possiamo iniziare. Quando, ecco, Roberto mi ha chiamato per dirmi un po' il tema di questo incontro, che così col consiglio avevano pensato di riflettere un po' su Chiara e i centenari, quindi questo sguardo un po' al femminile sui centenari che tutto l'ordine, ecco, sta vivendo. Ho pensato subito a questo, ecco, che si poteva vedere questo tema da tanti punti di vista, però corriamo un po' il rischio di non centrarlo fino in fondo, no? Quindi dirò di cosa non parleremo, così poi dirò di cosa parleremo. Non parleremo del fatto che Chiara ovviamente non era presente ai centenari perché era lì mentre Francesco viveva gli ultimi anni della sua vita. E poi ha vissuto ancora più di 27 anni dopo la morte di Francesco. Potremmo metterci nei panni di Chiara e vedere che cosa ha provato in quegli ultimi anni, in quei giorni, ma sarebbe un po' un arrampicarsi sugli specchi, un immaginare cose che forse sono vere, ma forse no. O ancora potremmo prendere i vari temi dei centenari che stiamo vivendo e vedere come Chiara li ha vissuti, quindi l'incarnazione, la regola, le stimmate, eccetera, eccetera. Ma ho pensato così, insieme alle mie sorelle, di darvi il nostro sguardo sui centenari. Quindi Chiara oggi che vive i centenari di Francesco, che vive i centenari che l'ordine sta celebrando e che sono un motivo di approfondimento del carisma. A cosa serve un centenario? Se non a dire, ok, questo è un punto fondamentale del carisma, approfondiamolo, viviamolo di più. Ognuno nella propria vocazione, no? Quindi il primo ordine, il secondo ordine e il terzo ordine. Ecco, a noi cosa dice questa celebrazione dei centenari? Due cose fondamentalmente. La prima è questa. Sono i centenari che ci parlano del transito, che ci avvicinano al transito di San Francesco, no? L'ordine ha voluto estendere, quindi non solo al 2026, ma anche ai 3 anni prima, una serie di eventi che hanno proprio caratterizzato la vita di San Francesco prima del suo passaggio al Padre. Quindi non sono, per dire, i centenari, che ne so, dei primi anni della fondazione dell'ordine, ma sono i centenari della Pasqua. Siamo nel tempo pasquale, mi sembra molto bello quindi questo, cioè come Francesco ha vissuto il suo mistero pasquale, la sua Pasqua, il suo passaggio. Suo passaggio pasquale e quindi come ha portato a compimento la sua vocazione. E questa è una cosa che riguarda Francesco, ha riguardato Chiara e riguarda noi oggi. Perché alla fine, ecco, quello che ci dobbiamo chiedere è: sì, noi contempliamo Francesco, contempliamo Chiara, ma io cosa posso vivere di questo mistero? Perché abbiamo detto prima che in noi scorre la stessa linfa e lo Spirito Santo che abbiamo invocato ci permette di rivivere allo stesso modo, ognuno per quello che è, chiaramente, nella sua storia. Ecco, partendo da questo, volevo fare così una breve premessa che un po' avevo fatto già con il terzo ordine della Fraternità di Quartu per un altro ritiro in cui abbiamo approfondito il mistero delle stimmate. Ecco, una breve premessa sui centenari, così molto velocemente, per inquadrare quello di cui stiamo parlando. Quindi, il primo che abbiamo, diciamo, ricordato nel 2023 è stata l'approvazione della regola, a 800 anni dall'approvazione che Papa Onorio III fece il 29 novembre 1223 per Francesco. Abbiamo ricordato il presepe di Greccio, Natale scorso, quindi come Francesco volle vedere l'incarnazione, toccare con la propria mano proprio l'umiltà e la povertà del Signore. A settembre celebreremo, ecco, le stimmate, abbiamo già iniziato, il 5 gennaio si è aperto solennemente questo altro centenario che ci dà l'occasione per contemplare il mistero di un Francesco che sale sofferente all'Averna con delle ferite profonde e esce con una grazia dentro, componendo addirittura le lodi di Dio Altissimo, la benedizione a Frate Leone. Infine, ecco, alla fine del 1224 e agli inizi del 25, Francesco viene portato a San Damiano, quindi da Santa Chiara. Ed è qui che ci inseriamo, diciamo, ci vogliamo inserire in qualche modo, dove si aggrava la sua malattia e sappiamo appunto che nel 25 compone il Cantico delle Creature. E infine nel 26 scrive il suo testamento e poi il 3 ottobre si congeda da questo mondo lasciando, ecco, questa terra. Ognuno di questi eventi nasce da un momento di tribolazione di Francesco, è evidente, no? Quindi la regola viene approvata, ma perché i frati spingevano per avere un'altra regola. Chiudi, Angela, scusa, chiudi la porta in ferro, così, perché sennò sento questa cosa che... Ecco, i frati volevano un'altra regola. Quindi viene fuori invece la regola, ecco, questa che Francesco fa provare, quindi è un momento di grande tribolazione. Il presepe di Greccio nasce da un'esperienza in cui Francesco sta ritornando dalla Terra Santa e non riesce a far fare pace, diciamo, tra il sultano. Infine a Laverna, sappiamo che appunto sale sul monte della Laverna perché sta vivendo una grandissima tentazione e tribolazione di spirito, perché si sente in qualche modo rifiutato, respinto dai frati. Poco prima c'è anche lo scritto della vera e perfetta Letizia. E infine, come abbiamo detto, a San Damiano va per l'aggravarsi della sua malattia. Ecco, questi ultimi anni di Francesco portano appunto questo momento di fatica e nascondono proprio questa grazia che nasce da una fatica, dalla malattia, dalla sofferenza, dall'incomprensione. Nascono innanzitutto delle preghiere bellissime che sgorgano proprio dal cuore di Francesco come gratitudine, come, ecco, lode di Dio. E poi nasce proprio anche questo suo nuovo sguardo su tutto. Quindi il Cantico delle Creature, un nuovo sguardo sul creato, la benedizione a Frate Leone, le lodi di Dio Altissimo. Ecco, è bene, ecco, mettere in relazione questi ultimi 3 anni della vita di Francesco con i primi 3 dell'inizio del cammino, della conversione, in cui lui volontariamente sceglie di vivere tra i lebbrosi, si abbassa dalla sua condizione e sceglie di diventare povero. Ecco, alla fine della vita c'è di nuovo questo abbassamento, ma non più per scelta, ma perché la vita gli pone davanti queste tribolazioni, questa scelta di povertà. Potremmo dire che Francesco è quasi obbligato a entrare in questa via che aveva scelto all'inizio. E quindi nasce qui la domanda. Ecco, queste tribolazioni sono tutte un modo, un'occasione per vedere se veramente quel Cristo scelto da Francesco all'inizio è ancora la pietra angolare della sua vita. Come in un grande ponte, no? All'inizio della vita sono i due pilastri, all'inizio della conversione e alla fine. Ecco, il ponte si vede se regge quando arriva la piena. E questa è la piena nella vita di Francesco, questi ultimi anni di fatica, ma anche di grande grazia, come abbiamo detto. Ecco, a partire da questo vediamo quindi che contempliamo Francesco non in maniera solo spirituale, perché ci può essere la grande tentazione di dire, vabbè, San Francesco è già santo, siamo a posto, ma con un uomo che ha attraversato le fatiche di un uomo fatto di carne, fatto di contraddizioni, nel senso che viveva in una realtà fatta di contraddizione. Ecco, in questa panoramica che ho cercato di fare vorrei inserire Chiara. Chiara dov'è in questi anni? A San Damiano, chiaramente, non intendo dire questo, ma dov'è? Chiara, nel momento in cui Francesco riceve le stimmate, sono gli anni in cui inizia il suo periodo di malattia, che durerà sino alla fine della vita. Quindi si ammala e quindi in questo sono in grande comunione. In quell'anno, in quei 50 giorni, scusate, in cui Francesco dimora a San Damiano, non compone solo il Cantico delle Creature, ma compone anche un testo per Santa Chiara. Ed è qui che vorrei un po' fermarci e in realtà per noi questo è il centenario, anche se nessuno l'ha detto, nel senso che sono più evidenti gli altri scritti che parlano un po' a tutti, però ecco, Francesco compone Laudite Poverelle, che era una melodia con canto, parole con musica, fatto per le povere signore del monastero di San Damiano. È uno scritto che è di recente ritrovamento, è stato ritrovato nel 1976, quindi non stiamo parlando di cose che si sanno da sempre. Si sapeva soltanto nella compilazione di Assisi che c'erano queste parole che Francesco, dopo aver composto il Cantico delle Creature, rivolse alle povere dame per consolarle, perché erano affrante per la sua malattia, quindi è tutto un giro di consolazione, le sorelle consolavano Francesco e lui consola le sorelle. Ecco, questo testo qua, che è molto bello, e riprende per alcuni versi anche i temi del Cantico delle Creature, è il nostro centenario, io penso. E dipinge l'animo di Francesco in alcune sfumature, in alcune pennellate molto belle, che sono vere per noi, ma penso possano essere vere anche per tutti voi. E diciamo che è di questo che vogliamo un po' parlare oggi. In questo stesso anno compone anche un'altra, cioè non scriveva mai a Chiara, però ha composto tutti gli ultimi anni, ha composto La forma di vita all'inizio per le sorelle povere, e nell'ultimo anno, oltre al testamento, scrive L'ultima volontà per Santa Chiara. Quindi diciamo che l'eredità lasciata da Francesco a Chiara sono questi due scritti, Laudite Poverelle e L'ultima volontà. Ecco, adesso prima di iniziare vorremmo farvelo sentire col canto. A Francesco piaceva cantare, e anche a noi, e quindi ecco, facciamo sentire questo testo con il canto e poi vedremo un po' qualche parola che ci dice Francesco attraverso questo testo.
Thank you.
Ecco, come dicevo prima, questo è un testo che è stato scoperto da poco nel monastero di Novaglie, che fa parte anche della nostra federazione dell'Umbria. È stato scoperto, diciamo, contemporaneamente da una sorella povera del protomonastero, Sor Chiara Augusta Lainati, che è scomparsa circa un mese fa, che ha fatto tanti studi da questo punto di vista, e da padre Giovanni Boccali, di venerata memoria, che aveva un grande amore, ecco, per Santa Chiara. E si è visto appunto che in questo manoscritto del 200 il linguaggio corrispondeva perfettamente, no, a quello che poteva essere il linguaggio di Francesco, anche per tante assonanze con il Cantico delle Creature. Dice così appunto la compilazione di Assisi: sempre in quei giorni, quindi nei giorni in cui compose il Cantico delle Creature, e nello stesso luogo, dopo che il beato Francesco ebbe composto le laudi del Signore riguardo alle creature, fece anche alcune sante parole con melodia, a maggior consolazione delle povere signore del monastero di San Damiano, soprattutto perché le sapeva molto contristate per la sua infermità. E poiché a causa della malattia non le poteva visitare e consolare personalmente, volle che quelle parole gliele facessero sentire i suoi compagni. Quindi Francesco, ecco, aveva preso un po' questo stile negli ultimi anni, mandava a predicare e dopo la predicazione c'era il canto. Adesso forse nelle missioni popolari è più facile, no, vedere questo, però ecco, per quel tempo era una cosa molto bella, originale anche sua, e dice che quando non poteva farlo lui lo facevano i suoi frati, no? E questo per Chiara era proprio come una serenata, no? Che Francesco mandava a fare alle povere signore, e parlava di quella cura e sollecitudine che i frati, che Francesco aveva promesso a Chiara per mezzo suo o dei suoi frati. Ecco. Quindi la sofferenza non fa chiudere Francesco, perché in quel momento lui era sofferente, era malato, pare che la malattia agli occhi si stesse proprio stesse peggiorando. Quindi ecco, questa sofferenza, che ancora una volta, così come dopo le stimmate, non lo fa chiudere in se stesso, ma anzi gli dà uno sguardo di compassione e misericordia verso tutti, e in questo caso, ecco, verso le sorelle. Dice: si chinava con meravigliosa tenerezza e compassione verso chiunque fosse afflitto da qualche sofferenza fisica, e quando notava in qualcuno indigenza o necessità, la considerava come una sofferenza di Cristo stesso. Francesco ha ormai questo sguardo, no? Questo sguardo, diremmo, contemplativo. Ecco, come dicevo prima, Francesco, quando è nella sofferenza, canta. Che cosa strana, no? Noi che siamo abituati nella sofferenza a lamentarci, no? E invece Francesco canta. Da dove nasce questo canto? Da quella certezza di essere unito a Cristo, nella gioia e nel dolore, no? Avete sentito? Dice: ogni sofferenza per lui era una sofferenza di Cristo, e così come per gli altri anche nella sua vita. Canta dopo una notte di sofferenza a San Damiano, in cui, ecco, nelle fonti si racconta di questo intenso dialogo col Signore, in cui gli chiede, Francesco chiede a Dio: dammi la pazienza di portare questa sofferenza. E il Signore, in questo scambio, in questo dialogo intenso, gli risponde che gli regala il regno dei cieli, gli regala la pace, gli regala una consolazione che niente può dare se non lui e quello spirito che abbiamo invocato all'inizio. Ecco, dice che manda i suoi frati a predicare e a cantare per lodare Dio, per riuscire a dimenticare l'acerbità delle sue malattie e delle sue sofferenze. E così fece fino al giorno della sua morte. Quindi non è che Francesco non soffre. Francesco soffre, ma diciamo che ha quella marcia in più di trovare anche in quella sofferenza un tesoro prezioso, che è l'unione con Cristo, che è la conformazione piena a lui. Infatti noi diciamo che oggi diciamo che Francesco è un alter Christus, un altro Cristo, perché si è pienamente conformato a lui. Ecco, dice così sempre le fonti, che scrive queste parole per le sorelle povere, per manifestare alle sorelle, allora e per sempre, la sua volontà, che cioè fossero un cuore solo nella carità e nella convivenza fraterna. Questo è bellissimo. Cioè, scrive non solo per consolare, ma anche per dirgli: guardate che la cosa più importante è la fraternità, è la comunione. E lo scrive in un momento in cui lui sperimentava una forte difficoltà in fraternità, una forte difficoltà a vivere la comunione con i frati. E quindi le sue ultime sono come un testamento di Francesco, no? Infatti nel Piccolo Testamento scrive sempre si amino, perché raccoglie l'eredità di Gesù, che nell'ultima parte della vita, nel suo testamento, diremo, no? Nel discorso da Dio, che sono le parole che consegna ai discepoli, amatevi. E lo sentiremo soprattutto in questi giorni, sino alla Pentecoste, no? Amatevi. E quell'amore è lo spirito. E torniamo sempre lì, non si può scappare da lì. E Francesco lo aveva capito bene. Ecco, come ha detto ai frati, sempre si amino tra loro, alle sorelle dice di essere un cuore solo. Quindi, ecco, questo testo inizia così, questo che abbiamo anche cantato. Audite. Poverelle dal Signor vocate, che de multe parte e province siete adunate. Questo è un po' l'incipit. E già dice tutto il programma. Innanzitutto questo audite, ascoltate, no? I richiami biblici sono tantissimi. Ascoltate, ascolta Israele. Questo ascolto che non è solo un sentire, ma è un cogliere in profondità il mistero che viene qua espresso dalle sue parole. Audite, qua si mostra come un padre che dà delle raccomandazioni alle figlie, no? Audite, poverelle. Questo poverelle è quasi un diminutivo, un vezzeggiativo che dimostra anche un lato affettuoso di Francesco verso le sorelle, no? Le povere dame, qua le chiama le poverelle. È un appellativo che piace molto a Chiara, che lo usa per descriversi in una delle lettere a Sant'Agnese di Boemia, dicendo: ricordati di me, tua madre poverella, sulle orme di Maria, perché il riferimento primo è sempre la Vergine Maria. Sintetizza questo poverelle uno stile di vita, un modo di stare davanti a Dio, di stare davanti alla vita, dove chi è povero ha Dio come ricchezza. Chi è povero si abbandona. Per chi è povero Dio è il sommo bene. Diceva Francesco, mio Dio è mio tutto. E qua dice un'altra cosa, vocate dal Signore, chiamate insieme, adunate. Significa che sono poverelle per chiamata e per scelta, non per condizione sociale sicuramente, perché come Chiara anche molte altre venivano da famiglie nobili e avevano rinunciato a tutto per vivere questa forma di vita. Che da molte parti e province siete adunate. Qua le parole di Francesco sembrano descrivere non solo la condizione di San Damiano di quel tempo, in cui effettivamente erano arrivate donne da varie parti, ma delle clarisse di tutti i tempi. No, noi siamo un piccolo esempio, siamo da molte parti e province, nel senso c'è chi è di Roma, la Sicilia, Sardegna, vari posti. Cosa significa questo? Che la comunione e la fraternità non è dettata da legami di sangue, ma dalla fede, e crea legami ancora più forti. È legata a una chiamata. Radunate da Dio per che cosa? Per vivere la carità piena, prima nella comunità e poi verso il mondo di fuori. Francesco, che in qualche modo non vive più quella dimensione con i suoi compagni, prega le sorelle di custodire l'unità, di custodire la comunione, che è il tesoro più prezioso che il Signore ci ha consegnato. Chiara dice la santa unità. Chiara parla di due cardini della nostra vita, altissima povertà e santa unità. E quindi Francesco esorta proprio le sorelle a custodire questa carità carità e comunione attraverso due valori, verità e obbedienza. Infatti continua dicendo: vivete sempre in veritate, che in obbedienza moriate. Il programma di vita, che Francesco indica anche nell'altro scritto, che è l'ultima volontà, dove dice: prego voi, mio Signore, e vi consiglio che viviate sempre in questa santissima vita e povertà. Quindi c'è questa accomunanza, diciamo, dello stesso termine che usa, vivere sempre, che indica perseveranza, che indica costanza, che indica il fatto che si sceglie il Signore e si cammina con Lui costantemente, non a singhiozzi, non un po' sì, un po' no. Viviate sempre in veritate. Ecco chi è la verità, è Cristo, chiaramente, no? Quindi viviate sempre in veritate, viviate sempre in Cristo. È chiaro, questo lo sa benissimo, infatti nel Testamento scrive: per noi il Figlio di Dio si è fatto via, che ci mostrò e insegnò con la parola e l'esempio il beatissimo Padre nostro Francesco di lui, vero amante e imitatore. Chiara ha parole bellissime su Francesco, nel Testamento lo nomina più di 15 volte, nel giro di pochissimo. Era sempre in mezzo Francesco per Chiara, perché per lei era stato la mediazione potente della volontà di Dio per la sua vita. Quindi in queste prime battute, ecco, Francesco indica l'inizio e la fine del cammino, quindi l'inizio è che siamo chiamate da Lui, scelte da Lui. La fine è morire in obbedienza, come fece Gesù fino alla fine, per compiere la volontà del Padre. E qua c'è una bella assonanza con, ecco, il Vangelo, con il Cantico delle Creature, dove dice: beati quelli che troverà nelle tue santissime volontate, riferito a Sorella Morte. Quindi vedete come questi due scritti è come se in qualche modo sono venuti fuori con lo stesso cuore per Francesco. Ecco, dice Gesù nel discorso di addio: consacrani nella verità. E la verità è sempre collegata nel Vangelo, negli scritti di San Paolo, alla carità. Quindi qua Francesco veramente sta invitando le sorelle a vivere in questa verità sino alla fine, cioè a vivere in Cristo sino alla fine. Ecco, poi c'è un'altra strofa molto bella pure, no? Non guardate alla vita de fore, che quella dello spirito è migliore. Questo sembra dire: vabbè, quelle sono in clausura, devono guardare alla vita dentro e non alla vita del mondo. Non è solo questo, non è questo. Francesco esorta Chiara e le sorelle a guardare alla vita interiore, alla vita dello spirito, che è migliore. E infatti sia Francesco che Chiara nella regola scrivono che le sorelle, Chiara in particolare dice, le sorelle attendano a ciò che più di ogni altra cosa devono desiderare, avere lo spirito del Signore e la sua santa operazione. E ne parla quando parla delle sorelle che non sanno leggere, le illetterate, dice: non vi preoccupate di questo, preoccupatevi di crescere nella vita dello spirito, perché è questo che crea la relazione con Dio e con gli altri. Quindi ecco, la vita di fuori non si intende vita di clausura, vita del mondo, e quindi in questo caso vale per tutti, vale anche per voi, che la vita dello spirito è migliore. E se noi, come figli e figlie di Francesco, perdiamo questo, stiamo perdendo il meglio. Senza mezzi termini, senza mezze misure. Significa coltivarsi dentro, o meglio lasciare che il Signore coltivi dentro di noi quei germi di bene, quei frutti pasquali che ci sono già stati dati con la sua morte e risurrezione. Tendere sempre alla ricerca dello Spirito ci fa centrare il bersaglio su tutto, anche sulle cose del mondo, diremmo. Se uno ha lo Spirito e si orienta con Lui, tutto gli va bene, ma non nel senso che tutto andrà bene, che non ci sono problemi, non ci sono malattie, non ci sono sofferenze, ma tutto questo si affronta con una marcia in più, che è la grazia di Dio, che è quello stesso spirito che ha scoperchiato la tomba di Gesù. Capite che siamo davanti a una cosa di grande portata, ripeto, non solo per noi sorelle povere che siamo chiaramente più deputate a coltivare questa vita interiore, però il nostro è un segno anche per voi e in questo è bella la complementarietà, no? Cioè, che cosa vi possiamo dire noi? Che vale la pena spendere energie interiori, fatiche, ritagliarsi dei tempi di un ritiro, di una formazione, perché altrimenti la nostra vita, e non dico la vita interiore, dico la nostra vita, perde, si sgonfia. Dove le prendi le energie per andare avanti ogni giorno? Quindi questo sta dicendo Francesco a Chiara, non guardate alla vita di fuori, non significa del mondo, perché poi sappiamo dalle testimonianze che Chiara aveva un'attenzione grandissima per la città di Assisi, ricorderete, no? I saraceni e tutte queste cose. C'era un sacco di gente che andava a chiedere, in parlatorio diremmo oggi, no? A chiedere consiglio, a chiedere una parola, un po' quello che succede oggi. Quindi anche noi siamo chiamati ad avere lo sguardo fuori, ma con uno sguardo animato dallo Spirito. E così vale per tutti. Quindi da una parte dice questo, e da una parte anche diciamo che un po' richiama le sorelle a non avere tanta attenzione per le forme esteriori di religiosità, quanto più per una vita mossa appunto dallo Spirito. E a partire da questo continua il testo, io vi prego per grande amore che abbiate discrezione delle elemosine che vedà il Signore. E qua Francesco mette un termine che a Chiara era carissimo, discrezione, che parte solo dalla vita dello spirito, chiaramente. Solo da una vita orientata e unificata in lui. Dice Francesco nelle ammonizioni, dov'è misericordia e discrezione, ivi non è superfluità e durezza. Quindi lega la discrezione alla misericordia. E questo Chiara l'ha preso tutto. Qua Francesco ne parla in riferimento alle elemosine che sono date dal Signore. È chiaro che è il Signore, lui lo nominava il grande elemosiniere, no? Francesco amava questo termine, il grande elemosiniere. Chiara parla del Padre delle misericordie. Questa provvidenza che arriva alle sorelle povere parte dal Signore. Ecco, tutto il ben di Dio che avete portato oggi è un dono di Dio, però si fa carne attraverso degli strumenti molto umani che hanno messo delle cose dentro le buste, prima sono andati a comprarle, poi le hanno portate. Quindi, però è chiaro che per noi è una carezza di Dio. Sappiatelo, ecco, lo leggiamo così. Una carezza vostra è una carezza di Dio. Ecco, discrezione è una parola che percorre tutti gli scritti di Chiara, in particolare la regola, al punto di diventare persona, nel senso che per noi ci sono le consigliere, quelle che voi chiamate consiglieri, si chiamano le discrete, no? Cioè la badessa e le sue discrete, proprio perché è una caratteristica che a Chiara piaceva tanto e che, diciamo, nella regola, inserisce spesso. Proprio per regolare la vita della comunità in vari ambiti, ad esempio per gli indumenti, dice la badessa provveda con discrezione gli indumenti, dice ma c'è bisogno di scrivere con discrezione? Sì, perché magari uno ha bisogno di più caldo, uno ha bisogno di più freddo, queste sono cose proprio pratiche che però denotano un'attenzione interiore, no? Quella discrezione e misericordia. Ancora, per il digiuno, Chiara fa delle regole riguardanti il digiuno. E già mette tutte le eccezioni, quindi le giovani, le inferme, le deboli, le anziane, cioè ci rientriamo sempre tutte in questa cosa, no? E quindi, no? Dice, si dispensi misericordiosamente come parla la badessa. Quindi c'è sempre questo occhio di riguardo verso chi è povero, è fragile. Poi per le inferme. Dice così, per sollievo e servizio delle inferme sia sempre permesso parlare con discrezione. Quindi rompere il silenzio, per esempio, no? E poi anche l'accesso al parlatorio, che era regolato da alcune norme, dice ciò sia riservato alla discrezione della badessa o della vicaria. Ecco, e non è una qualità solo della badessa o delle discrete, che così si chiamano, ma è proprio di ogni sorella. Cioè, di ogni persona, io oserei dire, allargando il campo, che vive nello spirito. Perché lo spirito ti fa vivere le cose in modo misurato. Cioè, come se lo spirito ti mette dentro una misura, per quanto uno può contenere o non contenere, no? Ti fa avere quello sguardo di dire: ecco, di questo hai bisogno, di questo non c'è bisogno. Il discernimento, fondamentalmente, è una parola oggi molto, molto usata, abusata, però cosa significa? Non fare il grande discernimento, gli esercizi ignaziani una volta nella vita per decidere chissà che cosa, ma quell'atteggiamento del cuore che ti dice questo è bene, questo no. Questo è bene per te, questo no. La discrezione è quindi sempre animata dalla misericordia. E in questo caso, quando dice, ecco, nella compilazione di Assisi, dice: Francesco vuole che le sorelle usino bene i doni perché provvedessero con saggia discrezione alle necessità dei loro corpi. Quindi quello di cui c'è bisogno, però fatto con discrezione e misericordia. Ed è bello questo perché. Ecco, Chiara, fonda tutta la sua vita su quella parola del Vangelo che parla dei gigli dei campi, che parla degli uccelli del cielo che vengono nutriti dal Padre senza che facciano niente di particolare. Lei vive questa parola fino in fondo e quindi tutto quello che arriva è un dono del Padre e così va usato e va amministrato. Ecco, però, come dicevo, ecco, la discrezione è un atteggiamento che poi prende tutti gli ambiti della vita, come abbiamo visto, e che è fondamentale, ecco, per un cristiano. Dovremmo distinguerci per questo, ecco, che non è solo il buon senso, che già quello sarebbe abbastanza, però ecco, è quello sguardo dello spirito che ti fa comprendere appunto la profondità delle cose. E infine l'ultima strofa che mi sembra la più bella, più profonda, quando dice così: quelle che sono aggravate ed infermitate e le altre che per loro so affaticate, tutte quante lo sostengate in pace. Ca molto cara, venderite cara questa fatica, ca ciascuna sarà regina e in cielo coronata con la Vergine Maria. Questa è l'ultima parte di questa lauda. Mi sembra bella perché è composta da un Francesco sofferente che sa cosa significa essere aggravato da infermitate e che ha trovato consolazione a San Damiano, ha trovato cura a San Damiano. Nel Cantico delle Creature, Francesco parla di quelli che sostengono infermitate e tribolazione e dice: beati quelli che le sosterranno in pace. Cada te altissimo saranno incoronati. Quindi sentite un po' le assonanze tra queste due composizioni. Qua però sappiamo che questa strofa l'aggiunge, no, per mettere pace tra il vescovo e il podestà di Assisi dopo che aveva composto l'inizio del Cantico delle Creature. E qua vediamo che però Francesco estende questa beatitudine non solo alle sorelle ammalate, ma anche a chi si prende cura di loro. Perché la fatica in una comunità poi diventa un po' di tutti, come in una famiglia. Quando c'è qualcuno che sta male, il problema o la sofferenza non è solo di chi sta male, ma è, secondo la parola di San Paolo, quando dice portate i pesi gli uni degli altri, ma nel senso proprio di portare insieme, non che uno dice portare il peso, no, non è una questione di caricarsi un peso, ma di aiutare l'altro a portare il proprio peso, no? E quindi Francesco qua capisce che c'è una fatica che però si trasforma in una grazia. Questa sofferenza attraversata sia da chi soffre, sia dalle sorelle che sono vicine, si trasforma in un'occasione di benedizione. Appunto, nel cantico diceva: saranno incoronati, beati quelli che lo sosterranno in pace. E anche lì, tutte quante lo sostengate in pace. Questa pace che attraversa la sofferenza in qualche modo, no? Francesco vive in qualche modo questa fatica e sa che anche Chiara vive questa fatica. L'infermità è una realtà molto presente nella regola, perché a San Damiano dalle testimonianze sappiamo che c'erano molti casi, ma d'altronde, come in tutto il mondo, quindi anche nel monastero ci sono, ecco, queste difficoltà. E Chiara, riguardo alle sorelle inferme, usa un linguaggio veramente materno e bello. Dice così nella regola: riguardo alle sorelle inferme, la badessa sia fermamente tenuta a informarsi con sollecitudine da sé e per mezzo delle altre sorelle, quindi se non ci arriva lei che lo faccia qualcun'altra che la informa, che una sorella sta male, di ciò che richiede la loro infermità, e a provvedervi caritatevolmente e misericordiosamente, secondo la possibilità del luogo. Poiché tutte sono tenute a provvedere e a servire le loro sorelle inferme come vorrebbero essere servite esse stesse se incorressero in qualche infermità. Quindi da qua si passa alla badessa a tutte le sorelle. E qua c'è una delle pennellate più belle della regola. Tranquillamente manifesti l'una all'altra la propria necessità. E se la madre ama e nutre la sua figlia carnale, con quanto maggiore amore deve la sorella amare e nutrire la sua sorella spirituale? Vedete qua che sguardo proprio di Chiara, materno, misericordioso, pieno di carità. E lo chiede a tutte, non alla badessa. Cioè, perché è in comunità circoli questo amore. Quando parla della badessa invece dice: consoli le afflitte, sia anche l'ultimo rifugio per le tribolate, così che se mancassero presso di lei i rimedi di salute, non prevalga nelle inferme il morbo della disperazione. Guardate il realismo che aveva. Che un'infermità può portare a una sofferenza interiore fortissima. E lei dice: forse non ci saranno i farmaci, non ci saranno i rimedi, però c'è quella carità che solleva, che allevia, che fa passare la mediazione di Dio, di una consolazione che è più grande di quella che si può dare umanamente. La sofferenza era molto presente a San Damiano e sappiamo di diversi episodi, anche perché le sorelle erano 50. Ecco, noi siamo 8, ringraziamo per i farmaci che ci avete donato sotto suggerimento. Però immaginate un monastero di 50, quante esigenze, no? E Chiara come si faceva prossima alle sorelle? A volte semplicemente stando con loro e piangendo ai loro piedi. Piangeva con chi piangeva. E Francesco sa di queste fatiche, perché sennò non avrebbe scritto queste cose. Chiara si fa prossima e diventa mediazione della consolazione di Dio per le sorelle. Quindi qua Francesco invita le sorelle a rallegrarsi nella sofferenza e nella fatica quotidiana, perché continua così. Ho perso il foglio, l'avevo messo dietro. Vabbè, continua così. Venderite cara questa fatica, che ciascuna sarà regina, coronata in cielo con la Vergine Maria. Qua usa un termine un po' mercantile, lui giustamente era un mercante, quindi gli torna su questa cosa, no? Venderite cara. Lo usa anche in altri episodi, nelle fonti, qua non ci addentriamo, però... Ecco, usa questo termine che è usato anche nel Vangelo quando si parla del tesoro nascosto nel campo. Vendete cara questa fatica, cioè rallegratevi, perché il prezzo che il Signore ha pagato per questo è altissimo, è il regno dei cieli per voi, c'è una ricompensa. Ma non nell'altra vita, sì, quella anche, nel cielo, incoronate con la Vergine Maria, ma già qua si sperimenta una ricompensa. In questa fatica. Quindi il cammino delle sorelle povere viene così tratteggiato da Francesco, da quanto aveva già detto nella Forma Vitae, quando diceva: vi siete fatte figlie ancelle dell'Altissimo Sommo Re, siete sposate allo Spirito Santo. Quella forma vivendi che Francesco aveva consegnato a Chiara all'inizio della vita, qua si conclude proprio così, con un'incoronazione regale, il passaggio da poverelle a regine, definisce il cammino delle sorelle povere. E questo testimonia proprio la stima, l'amore che Francesco aveva per la vocazione di Chiara, la comprensione di quello che si viveva a San Damiano, in profondità però. Nutriva questo amore riverente per il mistero di grazia che era donato alle poverelle dal Signor vocate, che appunto iniziano poverelle all'inizio del canto e finiscono incoronate con la Vergine Maria. Francesco ha già sperimentato, già nella Verna, come abbiamo detto, che la sofferenza vissuta in Cristo si trasforma in grazia, e qua lo ribadisce alle sorelle. Questa è l'eredità di Francesco per Chiara, e lo ripete anche nell'ultima volontà, che Chiara inserisce nella regola, al capitolo sesto. E prego voi, mie signore, e vi consiglio che viviate sempre in questa santissima vita e povertà, e guardate con grande cura di non allontanarvi mai da essa, in perpetuo o in nessuna maniera, per insegnamento o consiglio di alcuno. Questo ci fa comprendere quanto Francesco tenesse non solo a Chiara e alle sorelle, ma alla vocazione loro, che la portassero a compimento. E prega di continuare così, quando dice: prego voi, mie signore, perché sa cosa significa allontanarsi da questo. Perché in quel momento l'ordine sta prendendo altre vie e Chiara risulta la custode del carisma in quel momento, quella che ha compreso fino in fondo lo spirito di Francesco, perché è lo stesso spirito che è stato donato a lei, e l'importanza di questa santissima povertà, altissima povertà. Quindi questo prego voi è come a dire: tenete duro, tenete questo valore come prioritario. Chiara ha bene in mente cosa significa custodire questo, e siccome sappiamo, no, che la regola non è ancora stata approvata per Chiara, ma viene approvata 2 giorni prima della sua morte, lei si vuole legare a questa povertà in modo sicuro, e quindi è proprio in quegli anni, esattamente 2 anni dopo la morte di Francesco, che riesce a farsi approvare ufficialmente il cosiddetto privilegio di povertà, in cui lei si obbliga lei e tutto l'ordine a non ricevere eredità, possedimenti, a non avere rendite, cosa che invece nei monasteri del tempo era normale. Lei fa questa scelta di povertà dopo soli 2 anni dalla morte di Francesco. Ecco, arriviamo adesso un po' alla conclusione, dopo aver un po' ascoltato queste parole che Francesco rivolge a Chiara con questi insegnamenti che voglio, ecco, ripetere, che non sono solo per noi, ma possono essere delle linee guida interiori anche per voi, che siete comunque figli di Francesco e di Chiara in qualche modo, no? Quindi l'importanza dello spirito, questa importanza anche di entrare nella sofferenza per trovare una grazia. E infine voglio dare così uno sguardo a quello che può aver vissuto Chiara negli anni in cui poi Francesco è morto, no? Perché sappiamo che poi lei ha continuato la sua vita per 27 anni, quasi tutti a letto. Sappiamo bene che il legame che sentiva Chiara con Francesco è molto forte, non solo dal punto di vista suo affettivo, sicuramente, ma dal punto di vista identitario. Cioè, lei quando si definisce negli scritti dice: io, Chiara, ancella di Cristo, pianticella del beatissimo Padre nostro Francesco, sorella e madre vostra e delle altre sorelle povere benché indegna, e così continua. Ogni volta che dice quel io, Chiara, subito dopo c'è pianticella del beatissimo Padre nostro Francesco. Chiara ha una fortissima identità e sa come collocarsi in relazione a Cristo, in relazione a Francesco, in relazione alle sorelle. Come dicevo prima, nel Testamento nomina più di 16 volte Francesco. A me veniva da ridere un po' pensando a questa cosa, perché oggi con tutti gli studi psicologici diremmo una personalità debole, cose del genere, no? Dipendente, queste storie qua che si sentono. Invece Chiara ha chiara questa dipendenza con Francesco, che è una dipendenza carismatica, che le dà una forte identità di sorella povera. E se pensiamo appunto quanto è sopravvissuta senza di lui nel portare avanti il carisma, con un'ispirazione che però aveva ricevuto attraverso di lui, veramente una grande donna. Perché ancora non è che c'era qualcosa di scritto, lei seguiva un po' una regola, un po' un'altra, cioè le cose sono cambiate negli anni fino a che non è stata data l'approvazione definitiva. E usa queste parole per descrivere Francesco proprio nel Testamento. Era nostra colonna e nostra unica consolazione dopo Dio e sostegno. Parole veramente fortissime, che ci dicono appunto che è veramente per noi è fondatore. Per lei la morte di Francesco non fu soltanto una solitudine affettiva, ma è una notte nella fede. Cioè lei ha vissuto lì veramente uno spogliamento, un ricentrarsi nuovamente in quella che era la vocazione che Francesco le aveva indicato, ma che lei stessa ha ricevuto da Dio. Quindi capite quale oscurità, quale fragilità. Tant'è che lei lo dice proprio, avendo paura della fragilità, temevamo dopo la morte di Francesco, è chiaro che si lega ancora di più alla povertà, questo dice Chiara. Perché ha davanti un'avventura inedita, tutta da costruire. Quindi entra in questo passaggio di povertà interiore che non è solo affettivo ma carismatico, nella solitudine del carisma. In quel momento San Damiano sta attraversando proprio un passaggio anche istituzionale, si sta cercando di capire come portare avanti questa forma di vita. E sappiamo anche che ad esempio nel 1230, dopo qualche anno dalla morte di Francesco, il Papa promulga una bolla che dice, vabbè, potete seguire questo, ma non proprio come l'ha detto Francesco. Quindi capite che lei, che aveva capito lo spirito di Francesco, sentire che i frati già chiedevano, ma dobbiamo obbedire proprio a tutto, e lei si sarà sentita un po' morire dentro, no? E quindi per questo che donna, incastona i due scritti di Francesco al centro della regola. Io non so se avete mai letto tutta la regola di Santa Chiara, vi invito a farlo, sono 12 capitoli, molto belli, come dicevo prima, è la prima regola scritta da una donna per donne, non perché vogliamo fare femminismo religioso, però ecco, si capisce che è una regola scritta al termine della vita, con delle norme che sono venute fuori da una vita già vissuta, da capitoli, quindi da riunioni fatte dalle sorelle. Cioè Chiara faceva un capitolo a settimana con la comunità, per cui tutte le cose che poi vengono fuori nel 1253 sono il risultato di anni di vita già testata, quindi non è una regola che dici ora ci mettiamo a vivere questo, no, ora abbiamo già vissuto questo e lo consegniamo a chi verrà. Chiara, molto evidente che ci sono sorelle che verranno, perché dappertutto dice alle mie sorelle e quelle che verranno, perché ha capito che il carisma è un dono dato dallo Spirito ed è sicura che continuerà. E quindi è bello questo, perché nella regola dove si vede che tutti i capitoli sono presi un po' dalla regola dei frati minori, un po' dalla regola di San Benedetto e da altre regole, il sesto capitolo è quasi tutto suo, dove identifica proprio il carisma come una scelta di povertà, mettendo questi due scritti di Francesco, la forma di vita, quella che abbiamo detto prima, vi siete fatte figliancelle, è l'ultima volontà, questo vi prego di non lasciare mai questa via. E Chiara in questo è forte, dice, va bene, l'ordine fa altro, io lo metto a caratteri di fuoco nella regola, perché voglio seguire l'ispirazione di Francesco e la voglio custodire. Quindi Chiara, in questo momento oserei dire, non so se posso, che Chiara è madre e custode per tutto l'ordine della vita del carisma dato a Francesco. anche per i frati fedeli a Francesco che faranno riferimento a lei. E infatti poi al capezzale di Chiara ci sono i primi frati, i primi compagni. Non ci sono i ministri generali, ma ci sono proprio i primi compagni che una volta partito Francesco fanno riferimento proprio a Chiara. Francesco compie il suo passaggio pasquale da frate e da minore, da povero, spogliato di tutto, pronto a restituire tutto a Dio, tutto, no? Si fa collocare nudo sulla nuda terra. Questi sono segni esteriori, però provate a farlo, che noi distinguiamo sempre, queste sono cose esteriori, però ci vuole anche una grande libertà a fare questo, no? Nudo sulla nuda terra, come scelta, e torna a Dio povero. Questo Chiara vede, questo contempla, questo ha respirato da Francesco, una scelta di minorità. E lei la vuole portare avanti sino alla fine, lo fa in tutti i modi, a partire proprio anche dal servizio di abbadessa, che descrive in modo totalmente diverso rispetto alle abbadesse benedettine, ad esempio. L'abbadessa è serva delle sorelle. E da questo si capisce proprio questa scelta di minorità e vuole portare a compimento proprio la vocazione di sorella povera. Ecco, tutto questo, raccogliendolo un po' per una sintesi, ho preparato qualche domanda così di rilancio per questa riflessione. Non è un ritiro vero e proprio, però ci aiuta a interiorizzare un po' quello che abbiamo sentito, perché altrimenti si corre il rischio che le cose un po' scivolino. Quindi vi esorto veramente a meditare, a vedere cosa il Signore oggi vi ha voluto dire. E quindi ho preparato così quattro domande. Tutto questo a noi figli e figlie di Chiara e Francesco, cosa dice? Ecco, partendo un po' da quello che abbiamo detto all'inizio. A volte le situazioni della vita mettono alla prova la nostra scelta di Cristo. Come ci poniamo davanti alle difficoltà? Facciamo memoria del primo incontro col Signore oppure fuggiamo? Poi, la malattia, la sofferenza ci chiudono in noi stessi oppure ci rendono più compassionevoli e prossimi a chi soffre? Francesco nella sofferenza canta e rende grazie. E noi? Primo comandamento è questo, amatevi gli uni gli altri. Così è per Gesù, per Francesco e per Chiara. Questo penso possa riguardarvi un po' più da vicino. Per me la fraternità è un luogo di appartenenza vicendevole in cui esercito la carità prima ancora di donarla al di fuori? Quarta domanda e poi ho finito. La vita dello spirito per me è migliore, cioè il bene più prezioso, oppure mi perdo dietro valori che non costruiscono la relazione col Signore e con i fratelli? Perché, come ho detto, riguarda noi, ma è una cosa che può riguardare tutti. E infine, proprio a sintesi, se uno magari non riesce a rispondere a questo, quale parola oggi il Signore mi ha rivolto? Perché è importante, no? Fare memoria, il memoriale, portarsi via qualcosa. Una parola potrebbe essere anche, non è che per forza dovete ricordarvi tutto il discorso, una parola che serve per fare cosa? Quello che abbiamo detto all'inizio, rimanete in me e io in voi. Perché la vita cristiana, la vita clariana e francescana è questo, rimanere in lui. Quindi se questo incontro ci aiuta a rimanere un po' di più in lui, è servito. A questo deve servire, ecco, non ad avere nozioni, ecco, perché tutto quello che abbiamo detto possa essere calato, no? Anche nella nostra vita, darci degli elementi in più per andare avanti ogni giorno nella vita di fede. E quindi abbiamo preparato i fogli, Quindi, ecco, dicevo a Roberto che abbiamo preparato anche così, se volete bere un po' di tè, un po' di succo di frutta, un dolcetto, qualcosa di molto così semplice. E poi se ci prendiamo un tempo, non so quanto, non so che ore sono. Facciamo alle 11 e un quarto? Facciamo alle 11 e un quarto, se con molta libertà, ecco, ci ritroviamo qua. In modo da poter, chi vuole, condividere qualcosa e poi prepararvi poi per la celebrazione. Quindi adesso vi apriamo il parlatorio. Ecco, vi invito, magari prendete qualcosa e poi ritagliatevi anche così un tempo per una riflessione, può essere anche 10, 15 minuti, 20 minuti, in modo da poter vedere cosa risuona e cosa volete condividere con i fratelli.
Grazie.